È una grande gioia trovarmi qui con voi e concludere la mia visita a Cipro con questo incontro di preghiera. Ringrazio i patriarchi Pizzaballa e Becciar Rey, come pure la signora Elisabeth della Caritas. Saluto con affetto e riconoscenza i rappresentanti delle diverse confessioni cristiane presenti a Cipro. Un grande grazie dal cuore desidero dire a voi, giovani migranti, che avete dato le vostre testimonianze. Le avevo ricevute in anticipo, circa un mese fa, e mi avevano colpito tanto, e anche oggi sono stato commosso un'altra volta a sentirle. Ma non è solo emozione, no, è molto di più. È la commozione che viene dalla bellezza della verità, come quella di Gesù quando esclamò: ti rendo lode, Padre e Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Anch'io rendo lode al Padre Celeste perché questo accade oggi, qui, come pure in tutto il mondo, ai piccoli. Dio rivela il suo regno, regno di amore, di giustizia e di pace. Dopo aver ascoltato voi, comprendiamo meglio tutta la forza profetica della parola di Dio che attraverso l'Apostolo Paolo dice: voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, familiari di Dio. Parole scritte ai cristiani di Efeso, non lontano da qui, molto distanti nel tempo, ma parole vicinissime, più attuali che mai, come scritte oggi per noi. Voi non siete stranieri, ma concittadini. Questa è la profezia della Chiesa, una comunità che, con tutti i limiti umani, incarna il sogno di Dio, perché anche Dio sogna, come te, Mariamì, che viene della Repubblica Democratica del Congo e ti sei definita piena di sogni. Come te, Dio sogna un mondo di pace, in cui i suoi figli vivono come fratelli e sorelle. Dio vuole quello, Dio sogna questo. Siamo noi a non volerlo. La vostra presenza, fratelli e sorelle migranti, è molto significativa per questa celebrazione. Le vostre testimonianze sono come uno specchio per noi, comunità cristiana. Quando tu, Tamara, che viene dallo Sri Lanka, dici: spesso mi viene chiesto chi sono. La brutalità della migrazione mette in gioco la propria identità. Ma io sono questo? Non so. Dove stanno le mie radici? Chi sono? E quando dice questo ci ricordi che anche a noi a volte viene posta questa domanda: chi sei tu? E purtroppo spesso si intende dire: da che parte stai? A quale gruppo appartieni? Ma come ci hai detto tu, non siamo numeri, non siamo individui da catalogare. Siamo fratelli, amici, credenti, prossimi, gli uno degli altri. Ma quando gli interessi di gruppo o gli interessi politici, anche delle nazioni, spingono tanti di noi, rimangono di una parte senza volerlo, schiavi, perché l'interesse sempre schiavizza, sempre crea schiavi. L'amore, che è largo, che è il contrario all'odio, l'amore ci fa liberi. Quando tu, Macaulay, che viene del Camerun, dice che nel corso della tua vita sei stato ferito dall'odio, tu stai parlando di questo, di queste ferite degli interessi. E ci ricordi che l'odio ha inquinato anche le nostre relazioni tra i cristiani. E questo, come hai detto tu, lascia il segno, un segno profondo che dura a lungo. È un veleno, sì, lo hai fatto sentire tu con la tua passione. E l'odio è un veleno. Da cui è difficile disintossicarsi. E l'odio è una mentalità distorta, che invece di farci riconoscere fratelli, ci fa vedere come avversari, come rivali, quando no, come oggetto da vendere o da sfruttare. Quando tu, Ross, che viene dall'Iraq, dici che sei una persona in viaggio, ci ricordi che anche noi siamo comunità in viaggio. Siamo cammino dal conflitto alla comunione. Su questa strada, che è lunga ed è fatta di salite e discese, non devono farci paura le differenze tra noi, ma piuttosto sì, devono farci paura le nostre chiusure, i nostri pregiudizi che ci impediscono di incontrarci veramente, di camminare insieme. Le chiusure e i pregiudizi ricostruiscono tra noi quel muro di separazione che Cristo ha battuto, cioè l'amicizia. E allora il vostro viaggio verso la piena unità può fare dei passi avanti nella misura in cui tutti insieme teniamo lo sguardo fisso su Gesù, su di Lui, che è la nostra pace, che è la pietra d'angolo. E Lui, il Signore Gesù, ci viene incontro con il volto del fratello emarginato e scartato, con il volto del migrante disprezzato, respinto, ingabbiato, sfruttato, ma anche, come hai detto tu, del migrante che è in viaggio verso qualcosa, verso una speranza, verso una convivenza più umana. E così Dio ci parla attraverso i vostri sogni. Il pericolo è che tante volte non lasciamo entrare i sogni in noi e preferiamo dormire e non sognare. È tanto facile guardare da un'altra parte e in questo mondo ci siamo abituati a quella cultura dell'indifferenza, a quella cultura di guardare da un'altra parte e addormentarci così, tranquilli. Ma per quella strada mai si può sognare. È duro. Dio parla attraverso i vostri sogni. Dio non parla attraverso le persone che non possono sognare niente, perché hanno tutto, o perché il loro cuore si è indurito. Dio chiama anche a noi a non rassegnarci a un mondo diviso, a non rassegnarci a comunità cristiane divise, ma a camminare nella storia attratti dal sogno di Dio, cioè un'umanità senza muri di separazione, liberata dalle nemicizie, senza più stranieri, ma solo concittadini, come ci diceva Paolo nel brano che ho citato. Diversi, certo, e fieri nelle nostre peculiarità, fieri di essere diversi. E queste peculiarità sono dono di Dio. Diversi, fieri di esserne, ma sempre riconciliati, sempre, fratelli. Possa quest'isola, segnata da una dolorosa divisione, sto guardando il muro lì, possa diventare con la grazia di Dio laboratorio di fraternità. Io ringrazio a tutti coloro che lavorano con questo. Pensare che questa isola è generosa, ma non può fare tutto, no? Perché il numero di gente che arriva è superiore alle proprie possibilità di inserire, di integrare, di accompagnare, di promuovere. La sua vicinanza geografica facilita questo, no? Ma non è facile. Dobbiamo capire il limite al quale i governanti di quest'isola sono attaccati, no? Ma sempre c'è in questa isola, l'ho visto nei responsabili che ho visitato, di diventare, con la grazia di Dio, laboratorio di fraternità. E lo potrà essere a due condizioni. La prima è l'effettivo riconoscimento della dignità di ogni persona. La nostra dignità non si vende, non si affitta, non va perduta. Fronte in alto. Io sono degno, figlio di Dio. L'effettivo riconoscimento della dignità di ogni persona umana. Questo è il fondamento etico, un fondamento universale che è anche al centro della dottrina sociale cristiana. La seconda condizione è l'apertura fiduciosa a Dio Padre di tutti. E questo è il lievito che siamo chiamati a portare come credenti. A queste condizioni è possibile che il sogno si traduca in un viaggio quotidiano, fatto di passi concreti dal conflitto alla comunione, dall'odio all'amore, dalla fuga all'incontro. Un cammino paziente che giorno dopo giorno ci fa entrare nella terra che Dio ha preparato per noi. La terra dove, se ti domandano chi sei, puoi rispondere a viso aperto: guarda, sono tuo fratello, non mi conosci? E andare così lentamente. Ascoltando voi, guardando voi in faccia, la memoria va oltre, va alle sofferenze. Voi siete arrivati qui, ma quanti dei vostri fratelli, delle vostre sorelle sono rimasti in strada? Quanti disperati iniziano il cammino in condizioni molto difficili, anche precarie, no? E non sono... non hanno potuto arrivare. Possiamo parlare di questo mare che è diventato un grande cimitero. Guardando voi, guardo le sofferenze del cammino, tanti che sono stati rapiti, venduti, sfruttati, ancora sono in cammino, non sappiamo dove. Ma è la storia di una schiavitù universale. Noi guardiamo cosa succede, e il peso è che ci stiamo abituando a questo. Ah, oggi sì, ha fondato un balcone lì, tanti dispersi. Ma guarda che questo abituarsi è una malattia grave. È una malattia molto grave e non c'è antibiotico con questa malattia. Dobbiamo andare contro questo vizio dell'abituarsi a leggere queste tragedie nei giornali o sentirle in altri media. Guardando voi, penso a tanti che sono dovuto tornare indietro perché li hanno respinti e sono finite nei lager, veri lager, dove le donne vanno vendute, gli uomini torturati, schiavizzati. Noi ci lamentiamo quando leggiamo le storie dei lager del secolo scorso, quelle dei nazisti, quelle di Stalin, e ci lamentiamo quando vediamo ma come mai è successo questo. Fratelli e sorelle, sta succedendo oggi nelle coste vicine, ponte di schiavitù. Ho guardato alcune testimonianze filmate di questo. Posti di tortura, di vendita di gente. Questo lo dico perché è responsabilità mia aiutare a aprire gli occhi. La migrazione forzata non è un'abitudine quasi turistica, per favore. E il peccato che abbiamo dentro ci spinge a pensarla così, ma povera gente, e col povera gente cancelliamo tutto. È la guerra di questo momento, è la sofferenza dei fratelli e sorelle, che noi non possiamo tacere. Coloro che hanno dato tutto quello che avevano per salire un barcone di notte, e poi non sanno, senza sapere se arriveranno. E poi tanti respinti per finire nei lager. I veri posti di confinamento e di tortura e di schiavitù. Questa è la storia di questa civiltà sviluppata che noi chiamiamo Occidente. E poi, scusatemi, ma vorrei dire quello che ho nel cuore, perché almeno per pregare una per l'altra e fare qualcosa, poi i fili spinati, no? Ma qui lo vedo uno. Questa è una guerra dell'odio che divide un paese. Ma i fili spinati in altre parti dove si fa per non lasciare entrare il rifugiato. Quello che viene a chiedere libertà, pane, aiuto, fratellanza, gioia, che sta fuggendo dell'odio, trova davanti a un odio che si chiama filo spinato. Che il Signore risvegli la coscienza di tutti noi davanti a queste cose. E scusatemi se ho detto le cose come sono, ma non possiamo tacere e guardare da un'altra parte in questa cultura dell'indifferenza. Che il Signore benedica tutti voi. Grazie.